oggi non abbiamo il microfono, così non si bisticcia, no? Perché sì. Oggi è la seconda. La seconda serata che viene dedicata alla presentazione del libro dei due autori, Patrizio Vichi per la parte documentaria e Leo Sandro Di Tommaso per invece la parte di analisi dei documenti che ci portano alle conclusioni ben espresse dal titolo. Abbiamo nel testo anche una rilevante e completa introduzione redatta da Paolo Momigliano Levi, già direttore dell'Istituto Storico della Resistenza, di cui io qui sono rappresentante e porto i saluti anche da parte del nostro presidente. Diciamo che quando i due autori si sono presentati all'istituto, devo dire per primo Vichi timidamente dicendo ma abbiamo fatto un'analisi di documenti, vi vorrei far vedere il video, e quindi io e Andrea Desandré sì. Andammo a visionare questo video e chiaramente che era abbastanza frappante, no? Perché l'argomento, come voi sapete, è un argomento duro, una storia che si è voluta anche un po' magari dimenticare a volte o altre volte tirare di qua e di là per vari motivi, e quindi siamo rimasti colpiti. Poi con anche il lavoro unito, il lavoro di Leo Sandro Di Tommaso, in un apparato, appunto il testo che ci è stato presentato, devo dire che l'Istituto Storico, che di solito promuove le ricerche e quindi poi le pubblica e le diffonde, questa volta si è trovato a, con il benestare del direttivo, dopo l'analisi, a voler sostenere quest'opera, perché è un'opera che mette un punto finale rispetto alla tragicità dell'evento e al fatto che Chanu fu ucciso. Però è anche un testo tra i tanti che si sono scritti sulla materia, comunque su Émile Chanu, che comunque rappresenta il punto di riferimento della resistenza in Val d'Aosta, cardine, appunto, come ricordava la volta scorsa Paolo Momigliano. Non è che nel 43 si è scoperta la figura di Émile Chanu come antifascista, ma ben in tempi precedenti chi si rivolgeva alla provincia e da quella di Aosta, e quindi da Ivrea, chiedeva a chi possiamo riferirci per avere un punto di riferimento per quanto riguarda la resistenza in Valle d'Aosta, veniva citato il nome di Émile Chanu. Qual è la quindi qual è la grande novità è aver magari messo un punto fermo, però dall'altra, secondo noi come Istituto Storico, è anche quella di, in un panorama ampio di libri o studi dedicati, in cui l'Istituto Storico ha dato un grande contributo con la pubblicazione di Les Écrits, proprio grazie a Paolo Momigliano qui presente, ha voluto comunque ampliare di nuovo, dare degli spunti comunque di dibattito anche su un altro fronte, diciamo, perché se questa tesi è così ben argomentata, illustrata e approfondita dai due coautori, c'è una domanda che rimane aperta, quella che troverete chi leggerà il libro, e mi auguro in molti, perché è una cosa che insomma i valdostani possono avere in casa, forse almeno chi si interessa della nostra storia e sarà interessato ad avere, è quello, rimane questo punto interrogativo: perché ci fu questo arresto precipitoso e questo epilogo, a chi interessava questa morte così precipitosa, magari non voluta immediatamente, ma comunque, quindi c'è un dibattito che si può ancora aprire ed approfondire con sempre quella che è la minuzia, l'attenzione e la dedizione degli studiosi, di chi vuole andare a fondo nelle ricerche con gli archivi, e quindi apre ancora piste di lavoro. Io ringrazio tutti i presenti, e anche per, scusandoci un po' per il ritardo, un po' per il cambio di sede, ma direi che anche questa sede, che magari non tutti noi conoscevamo, ci accoglie in maniera molto buona, e quindi ringraziamo chi ci ha fatti gli onori di casa. Buona serata, e la voce la passo a il nostro Alessandro Ceri.
Grazie. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai très peu à ajouter. Avant tout, bonsoir et merci d'être si nombreux. Qu'est-ce que je peux encore dire? Bon, je suis ici en tant que représentant de la Fondation Chanou. Comme vous le lirez dans la couverture du livre, la Fondation aussi a retenu de donner son aide à la publication du livre. Le livre est bien, comme Madame Villot l'a expliqué, après le film documentaire de Monsieur Patrizio Vicky, que nous avons vu avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir, parce que finalement, selon notre avis, était vraiment le moment, disons, porter déjà une réponse définitive au sujet du suicide et homicide. Donc, un appui total dès le premier moment qu'on a su que le livre, qu'on voulait imprimer le livre. Si je peux me permettre, j'ajoute, vu que Madame Villot a déjà évoqué l'un des sujets pour des futures recherches, c'est-à-dire quels étaient les intérêts derrière la mort de Chanou, ou plutôt, si on veut, quel était vraiment le rôle de Chanou en ce moment dans la résistance valdôtaine, et donc quel intérêt il aurait pu, en quelque sorte, faire obstacle, à quels intérêts il aurait pu faire obstacle, mais je dirais aussi un autre élément qui d'ailleurs Paolo Emiliano Levi a déjà évoqué dans son introduction, c'est-à-dire quel emploi on a fait de la figure d'Émile Chanou dans les décennies suivantes, donc comment on a parlé de lui et comment on a essayé de reconstruire ses vicissitudes, sa vie et surtout les instants, les moments de sa mort. Je m'arrête ici, je vous remercie encore et je remercie surtout les auteurs et l'auteur de l'introduction. Encore un grand merci pour votre travail et bonne soirée à tout le monde. Merci.
Il nostro dovere è ringraziare chi ci ospita questa sera, anche voi che siete presenti così numerosi, che ci incoraggiate, ci date molto coraggio, insomma, si ha bisogno ancora del coraggio dopo aver fatto un lavoro del genere. E poi in particolare l'Istituto Storico della Resistenza e della Società Civile in Valle d'Aosta, che si è preso cura della pubblicazione e che l'ha anche per una parte finanziata, il suo presidente François Stevenin, la Vilma Villot, che abbia parlato poco fa, in particolare. Poi della Fondazione Émile Chanou, avete sentito Alessandro Ceri che ha appena parlato, anche la Fondazione ci ha aiutato economicamente, perché il libro l'ha sostenuto, insomma, perché potesse uscire. Naturalmente la Presidenza del Consiglio regionale, ma non c'è nessuno, perché appunto la Regione, sapete che aspetta la nuova Presidenza, non sappiamo niente, insomma. Poi anche la tipografia valdostana, l'editore Musumeci, Paolo Musumeci, tipografia valdostana Perrin Paolo, e volevo ringraziare anche, che ho trovato veramente squisiti, Sandra Norà e il grafico Francesco Grizzi, persone veramente competenti, che hanno fatto un libro che è scritto in maniera elegante, secondo me. Ecco, dopo questi ringraziamenti, non so se cominciamo a presentare il libro. Direi la parola prima al mio amico il sodale Patrizio Vicchi.
Mi tolgo un po' la mascherina perché non riesco proprio a... Dunque, io come tanti valdostani della mia età o anche più giovani ho sempre pensato che Emilio Sanù si fosse suicidato, perché questa era la versione, diciamo così, ufficiale. Però mi sono accorto che c'era qualcosa che non andava leggendo i documenti di Giovanni Bassanesi. Giovanni Bassanesi era un maestro elementare valdostano che è stato rinchiuso a Ventotene e che abitava tra l'altro vicino a Sanù. Perché Bassanesi, ho visto il documento originale a Roma, scrive che il giorno in cui il 18 maggio del 44, quando era stato arrestato Sanù, lui anche è stato preso dalle 19.30 fino alle 21.30 e condotto in questura. E lì aveva sentito delle urla di dolore represse che lui aveva attribuito a Sanù, perché poi sapeva, il giorno dopo si è saputo. E questa cosa qua non concordava con quello che aveva scritto Paolo Di Martino su lassù i rumori del mondo non arrivano, perché Paolo Di Martino parla anche lui di Giovanni Bassanesi, cioè questo libro qui è quello che parla della tragica fine di Sanù, e parlando di Bassanesi riporta invece una versione diversa da quello che avevo letto io. Lui ha scritto che Giovanni Bassanesi, passando nei corridoi della questura, ha visto Sanù con l'occhio sinistro tumefatto e l'ha riconosciuto. Cioè, a quel punto c'è qualcosa che non quadrava. Allora io ho cercato Paolo Di Martino, io stavo preparando un documentario per quello, e ho cercato Paolo Di Martino e gli ho chiesto: ma dove ha trovato lei questa versione? Perché io ho il documento ufficiale di Bassanesi che non dice questo. E lui mi ha risposto: io di Bassanesi in Val d'Aosta non sono mai riuscito a trovare nulla. Quello che ho trovato l'ho trovato all'archivio di Vercelli, e quello che la versione che io riporto è un documento che è stato scritto dal procuratore Grandi di Aosta. Il procuratore Grandi è quello che è l'artefice di tutta quanta la storia. Quindi Grandi ha, diciamo tra virgolette, mentito, cioè non poteva scrivere che Bassanesi lo ha visto, perché Bassanesi lo ha soltanto sentito, quindi non poteva dire che l'ha visto con l'occhio nero. Il problema poi dell'occhio nero è che l'occhio nero, ora è un po' lungo spiegarlo, però nel libro è spiegato, farà parte di quel fatto comune a tutti quelli che hanno sempre sostenuto all'epoca, le persone della procura e della questura che hanno sostenuto che si era suicidato, perché disse l'occhio nero ce l'aveva già alle 4:30, 5 del pomeriggio, mentre invece ci sono 3 testimonianze delle 7:30 nel carcere che sono della moglie di Sanù, di quel ragazzo che poi era stato accusato di tradimento, ora mi sfugge il nome.
Gandelli,
bravo, Cesare Gandelli, e di un'altra persona che dice che l'hanno visto alle 7:30, non stava bene, c'era molto turbato, ma non aveva un occhio nero. Quindi l'occhio nero gli è stato fatto dopo, cioè quando l'hanno poi preso e riportato in questura per torturarlo, per farlo parlare, che probabilmente poi è morto ed è ritornato. In seguito a questa cosa qua, questo è, non errore, questa non concordanza di dati, ho cominciato a interessarmi della faccenda di Sanù, di cui io non mi ero sinceramente interessato moltissimo, dando per scontato. E interessandomi ho trovato moltissimi altri dati che non quadravano, cioè proprio delle cose assurde. L'orario del ritrovamento del cadavere appeso, nella versione ufficiale, è alle 9 del mattino accendendo la luce. Allora c'era l'ora legale come adesso, perché c'era la guerra, cioè alle 9 del mattino accendere la luce è già una cosa strana. Così, alle 9 del mattino. Il tribunale di Vercelli riporta addirittura, attribuendolo alla signora Perrichon, quindi la vedova di Sanù, che il cadavere, e lo riporta per iscritto in sentenza, è stato ritrovato alle 23 della sera del 18. Cioè, ci sono delle cose proprio scombinate. Un'altra versione riporta che è stato trovato da una signora che faceva le pulizie nelle carceri. Una signora che faceva pulizia delle carceri, ma chi era questa signora? Non si sa, perché non si è mai saputo il nome. Ma che cosa ha detto? Non parlava, era sordomuta. Cioè, ci sono talmente tante di quelle cose assurde, per cui per forza ci doveva essere qualcosa che non andava. Alla fine ho fatto questo documentario ancora col punto interrogativo dicendo fu omicidio o fu suicidio. Poi l'amico Sandro mi ha visto il video e tutto, mi ha detto guarda devi fare un libro su questa cosa. No, io i libri non li so scrivere, cioè, mi piace il documentario, no, no. Mi fa se lo faccio io, ti ho detto, no, fallo pure tu, io ti do tutto il materiale che ho e lo facciamo insieme, ti do una mano. Facendo questa cosa sono ritornato a Torino a rifare le fotografie che avevo già fatto all'epoca per passargli del materiale più corretto, giusto. E facendo queste fotografie è stato un puro caso che sulla fotografia del corpo appeso ho messo un faretto di fianco e sono spuntati fuori i piedi dritti del cadavere e non i piedi inclinati come hanno di solito le persone che impiccate. Questa cosa qui era già stata detta all'epoca, nel 1946, dal dottor Antonio Farinè, per iscritto c'è la testimonianza, in cui dice ho visto una fotografia di Chanoux appesa all'inferriata, non ha i piedi inclinati come devono avere tutti quanti le persone che impiccate dopo 8 ore che sono appese. Quindi si tratta sicuramente non di suicidio, ma bisogna indagare per vedere se si tratta effettivamente di suicidio o che altro. Cioè, in base a questa cosa qua, per me, personalmente, questa è una prova provata, visto che ha i piedi in questa posizione. Poi c'è anche un medico di Roma, un professore dell'Università di Roma che fa medicina legale, cioè che ha affermato la stessa cosa, e anche altri medici. Il fatto che abbia i piedi flessi, mi pare che si dica, cioè dritti, invece che inclinati, è una prova che il cadavere si è, come si dice, si è diventato irrigidito in posizione orizzontale. Quindi se si è irrigidito in posizione orizzontale, la fotografia è quella di un cadavere appeso. Io ho finito, cioè diciamo questa è stata la mia cosa e poi abbiamo continuato le ricerche, sono venute fuori altre cose anche dopo che non abbiamo fatto in tempo a mettere, non so se faremo poi il tempo. Grazie per avermi ascoltato.
Quando aprirete il libro troverete all'inizio, mi sembra sì, dopo un po' di pagine, la prima cosa importante è la nota introduttiva, perché è il capitolo che mancava al nostro libro volutamente. Noi non volevamo fare un quadro generale, politico, eccetera, noi volevamo fare soltanto una questione giudiziaria. Far sì che la verità giudiziaria, cioè verificare se la verità giudiziaria corrisponde alla verità effettiva. Questo era il nostro scopo. Non avevamo uno scopo politico, non volevamo fare un discorso approfondito, storiografico generale. E questo si sappia bene. Quando l'amico Paolo Emiliano Levi, che tutti conoscete, che ha lavorato per tanti anni all'Istituto Storico della Resistenza e ha pubblicato gli scritti di Chanoux, ha letto quello che abbiamo scritto e gli abbiamo chiesto vorresti per caso farci una prefazione. Io mi aspettavo la settimana dopo, 2-3 paginette, mi sono trovato un saggio ed è veramente molto bello, molto denso. Quindi mi rivolgo a lui adesso perché faccia questo quadro generale, questi riferimenti anche a quello che abbiamo scritto noi.
Grazie Sandro, buonasera a tutti. Ma qualcuno anche ragionevolmente può dire ma com'è possibile che si sia arrivati a un punto fermo, perché penso che i due autori siano arrivati a un punto fermo solo dopo 76 anni dai fatti. Come mai la ricerca storica non è arrivata prima? Non voglio fare un discorso sulla storiografia, voglio però dire che soprattutto quando si tratta, adesso parlo in generale, di questioni di storia contemporanea, quindi non storia medievale, storia romana, eccetera, eccetera. Innanzitutto l'accesso alle fonti è più complicato e viene consentito solamente in tempi stabiliti, 50 anni se non si parla di persone, 70 anni se si parla di persone. Ma al di là di questo, certamente non mancano, tu hai citato quello di Martina, ci sono 3 o 4 biografie, anche molto interessanti, insomma, forse anche di più, su Émile Chanoux, e questo la dice lunga su come gli storici abbiano attribuito l'importanza che meritava a Chanoux. Però il loro punto di partenza è un punto preciso. Cioè, come diceva prima Sandro, noi abbiamo voluto ricostruire tutto l'itinerario di Chalou, tutte le vicende di cui è stato protagonista. Abbiamo messo la lente di ingrandimento su una questione che volevamo cercare di risolvere. Come è morto Chalou. E qui si dimostra, quasi ce ne fosse ancora bisogno, come la storia, usiamo la parola sempre un po' a singolare, in realtà dovrebbe essere, come altre scienze, una scienza pluridisciplinare. Dovrebbe intervenire competenza economica, politica. In questo caso, e credo che sia un caso relativamente raro, ci vorrebbe anche una competenza di un medico legale per asseverare quello che Patrizio aveva capito e che forse tanti altri hanno capito, devo dire. E la perizia, diciamo, che smentisce altre perizie che sembravano altrettanto scientifiche, dà un sigillo, diciamo, di garanzia a tutto quello che viene sviluppato. La direttrice dell'istituto ha posto una prospettiva veramente affascinante, perché adesso, grazie ai due dottori, siamo arrivati a stabilire che non fu suicidio. Però rimangono questi problemi a cui accennava Vilma Bibbo: perché arrestato il 18 maggio, perché già cadavere nella notte successiva, come si spiega un interrogatorio che viene troncato così di brutto rispetto ad una persona che non aveva parlato. Normalmente gli interrogatori vanno avanti magari fino allo sfinimento, ma non vengono interrotti così di brutto. Io ho qualche idea, diciamo, su un itinerario di ricerca, ma non voglio strettamente annoiarvi in questo senso. Ritengo però che se dobbiamo fissare dei limiti cronologici, sì, questi limiti ci riportano parecchio indietro, a parte tutto il periodo del Jean Valjean d'Ost, della Betrève, del federalismo, eccetera, eccetera, no? Ma almeno al 1941 muore Trèves e qualche autore, beh, anche fare il nome, dice che si è formato un comitè di liberazione Bardotelli. E tutti, ma come il Comitato di Liberazione? Il Comitato di Liberazione Nazionale è una creazione della resistenza, cosa hanno mai pensato? Ecco, bisogna non equivocare, ma questo Comitè de Liberazione evidentemente era il laboratorio in cui si andava elaborando una prospettiva, un progetto, anzi, di fatto ne vennero fuori non uno solo, ma ne vennero fuori almeno quattro. Per una questione che deve essere anche approfondita, quando si arriva alla fine del 43 e il governo Massigli rende nota l'attenzione di De Gaulle rispetto al tema dell'annessione della Valle d'Aosta, quando questo avviene, questi giovani, ancora giovani, della Valle d'Aosta avevano appunto elaborato quattro prospettive con l'intenzione di affidarle agli inglesi. L'alleato inglese, anche la Francia era alleata, ma era un'alleanza di tipo diverso. Per un'altra questione che non è facile da risolvere, questi documenti, queste prospettive, arrivano invece tramite l'ospizio del Gran San Bernardo in Svizzera, dove c'erano anche le legazioni. E quindi questo, diciamo, muta un pochettino la questione. Con la morte di Chalou muore un personaggio politico di punta, era forse il più rappresentativo, che aveva liberamente espresso delle prospettive diverse. Quella a lui più cara era la prospettiva della Svizzera, che fu subito rifiutata dal governo elvetico. Quella che gli era anche cara era quella di una totale indipendenza. Un'autonomia garantita dallo Stato italiano era un'ipotesi che poi Chanoux ha preso effettivamente in considerazione come, tra virgolette, male minore, cioè non era proprio... Però dal dicembre del 1943 tutti sanno che Chanoux ha fatto un'opzione per un'autonomia garantita dallo Stato italiano. Wiener si era compromesso a sua volta con delle prese di posizione addirittura pubbliche sul giornale fascista, quindi intorno al movimento autonomista nell'ambito della questione valdostana si crea una tenaglia che schiaccia materialmente Chanoux, che mette fuori gioco Wiener, che sarà deportato, e che mette fuori gioco anche tutta una serie di personaggi, se ne occuperà Patrizio in un prossimo, che erano stati vicini, tra tutti il commissario Renzi, certo, aggregato alla questura, che il 17 maggio era corso ad avvertire gli amici di Chanoux: ditegli che deve scappare subito. Chanoux aveva effettivamente intenzione di andare a Champorcher, e anche qui sarà poi interessante capire perché Champorcher e non Vassalorange, che era la sua terra d'origine. Però dice: non posso perché ho un appuntamento importante con il CNN piemontese. No, no, dice: non stare preoccupati, quell'appuntamento non c'è più, vai pure tranquillo. Il mattino dopo lo vanno e lo arrestano. Quindi purtroppo su questo non ci sarà nessun medico legale che ci potrà dare una mano, dovremo cercare di fare da soli, ma soli come gruppi di ristaccatori, l'idea di Steli di incontrarsi anche per riflettere su queste cose mi sembra molto buona. Io chiudo dicendo però un grosso grazie, perché i due autori ci hanno detto come è morto. È rilevante il fatto che sia stato ucciso piuttosto che si sia suicidato? Certamente sì, certamente sì. Anche per i familiari che vedo anche in questa sala, è importante sapere che cosa effettivamente è successo. Ma poi proprio sul piano storico e per la storia di quel momento, come fascisti, nazisti, SS, eccetera, eccetera, era anche importante sapere chi materialmente aveva ridotto Chanoux in condizioni tali che si dovette simulare un suicidio. Dicevo prima, io credo di ricordare di aver visto questa foto terribile di Chanoux appeso alle sbarre forse nel 94-95. Io non sono un medico legale, ma era più che evidente, a parte la posizione dei piedi, che Chanoux non poteva essersi suicidato, perché aveva un braccio
sinistro.
Il braccio sinistro, come se fosse morto, e soprattutto, ma neanche il più ingenuo, diciamo, degli osservatori poteva pensare che quel piccolo laccio che gli hanno messo attorno al collo potesse essere stato tagliato da Chanoux con le forbici della sarta per tirar fuori dalla coperta di casermaggio un laccio. Era un fotomontaggio, ma era proprio una cosa fatta malissimo, proprio fatta malissimo, in maniera anche vergognosa.
Mi prendo la parola. Per dire qualcosa del libro adesso, di particolari, insomma. Diciamo che il libro si può leggere seguendo tre passi, no? Il primo passo è quello dell'esame autoptico. E come diceva giustamente Paolo, quando si fa ricerca storica ci si imbatte in tante cose che la persona che fa lo storico, il ricercatore, magari è un letterato, come sono stato io, un laureato in lettere, no? Che ha fatto della storia medievale parecchie ricerche, però appunto ti puoi imbattere, il medievista si imbatte nell'archeologia, ti puoi imbattere anche se studi la piazza della cattedrale con gli scheletri che hanno ritrovato e così via. A noi ci siamo imbattuti nell'esame autoptico, E allora abbiamo preso questo documento che, come diceva Paolo, non si poteva anni fa esaminare. Non si poteva, era segreto. E quindi adesso il pubblico lo possono leggere tutti. E l'abbiamo quindi letto e abbiamo rilevato, che questo esame autoptico fatto da un ragazzo di 33 anni, assistente universitario, per 4 ore sottoposto allo sguardo vigile del procuratore della Repubblica di Salò Grandi, di cui ha parlato poco fa Patrizio, ha scritto delle cose che gli hanno fatto scrivere. Adesso lo dico così come una battuta, però in realtà questo documento, che prima il dottor Bolina della Sapienza di Roma ha tutto esaminato e ci ha dato un responso veramente interessante, che potrete trovare nel libro, ma anche modestamente anche noi che abbiamo studiato poi per 5-6 mesi un po' di medicina legale con l'aiuto di medici che ci hanno guidati, personalmente sono andato a trovarli, abbiamo parlato con loro, abbiamo mandato la documentazione eccetera, ci sono tantissime reticenze, non mi voglio soffermare troppo, ma le troverete se avete voglia di leggere il libro. Se un medico legale trova che le mani e i piedi di un impiccato, no, non hanno infiltrazioni ematiche, cosa vuol dire che non si è impiccato? Perché la prima cosa che succede all'impiccato vero è quello che le mani e i piedi, nella posizione che è stata detta prima, si riempiono di sangue, che prima è rosso, poi viola e poi nero. E così via, sto entrando un po' troppo nei particolari, però insomma, doveva dedurre da questa sua constatazione, perché lo dice, non ci sono infiltrazioni ematiche, doveva dedurre che quindi non si era impiccato, ma non lo dice. Vogliamo un'altra piccola cosa e poi passo ad altro. Quando all'inizio dell'esame autoptico fanno l'elenco degli indumenti che Émile Chanou indossava, tutti ci sono meticolosamente descritti, addirittura anche la foggia, il colore, eccetera, manca quello che il canonico Bavare e gli altri due che troverete nel libro avevano constatato de visu quando hanno dovuto prendere il Chanou dalla bara di legno e metterlo in quella di zinco. Hanno rilevato la maglietta che tutti portavamo tanto tempo fa. Io sono anziano e quindi so che a quei tempi si portava la maglietta intima. Ed è una maglietta che nell'elenco degli indumenti di Chanou fatti ufficialmente da Ennio Pontrelli, dal dottor Pontrelli, non c'è, non esiste più, non c'è più quella maglia. Ho detto solo due piccole cose, le potrei dire ancora altre.
Non c'è più quella maglia perché era macchiata,
perché era
di,
macchiata
sangue.
Di sangue, sì. grazie, sì, perché era macchiata di sangue.
E quindi è meglio stare zitti.
Ecco, non entro in altri particolari, potete leggere perché abbiamo seguito l'analisi autoptica punto per punto, pagina per pagina, riga per riga. La seconda parte, il secondo punto del libro è un esame della sentenza della Corte, perché gli atti del processo non ci sono. Le uniche cose degli atti del processo che abbiamo trovato riguardano altre, quella di Giuliano, credo, non
sì,
mi ricordo più.
Ma
non c'è, gli atti del processo a Vercelli non li abbiamo trovati, li abbiamo chiesti, sono andato a chiederli anche altri ricercatori, non ci sono. Chissà perché, boh. Mentre la sentenza c'è tutta e noi ci siamo andati 2 o 3 volte, io sono andato una terza volta ancora per poter fotografare, rileggere e rivedere, anche perché appunto la sentenza, non gli atti del processo, è anche mal ridotta, cioè i fogli che volano, cioè bisogna stare attenti a maneggiarli e non rovinarli troppo, eccetera. Allora, la sentenza della Corte, da una parte si libera subito stralciando il caso Chanou, cioè il questore Mancinelli, che è il responsabile dell'arresto e delle torture, no, doveva essere condannato anche per l'uccisione di Chanou, viene assolto perché? Semplicemente perché si è suicidato. Chi lo dice che si è suicidato? Lo dice l'analisi autoptica, lo dice il dottor Pontrelli. Ma l'analisi autoptica non è acquisita agli atti, cioè la si ritiene valida, ipso così, per se stessa, dogmaticamente, perché la scienza è scienza, ma la Corte non l'ha vista, ha ritenuto che ciò che aveva dedotto alla fine il perito settore fosse la verità. Quindi, ecco, straccia il caso Chenot, perché l'ha stralciato? Era consentito farlo, perché molti le facevano ormai delle corti, perché dovete sapere che il processo contro il questore Piero Mancinelli è stato fatto dal 5 al 9 novembre del 46 a Vercelli. E dovete sapere che nel giugno di quello stesso anno, precisamente il 22 giugno, era uscito il decreto presidenziale 22 giugno 46, numero 4, detto amnistia Togliatti, che soprattutto nell'articolo 3 concedeva ampia facoltà alla Corte di stabilire se era o no il caso di far rientrare nell'amnistia la questione che stavano esaminando. Quindi, essendoci questo largo margine per la Corte ha potuto fare benissimo quello che ha fatto, stralciando il caso Chenot, che si era ucciso, no, ma era stato torturato. Ma forse no, forse gli aveva dato un po' di botte, c'è tutto scritto questo, l'avevano poi, però non erano tali da portare alla morte. Questo lo dice la sentenza della Corte. Inoltre la Corte, oggi si è molto in voga la parola sovranismo, no? Si è comportata sovranamente, per esempio non ha acquisito agli atti, no? Tutto ciò che era stato fatto nell'istruttoria ad Aosta, meticolosa, di Ernest Page, che era andato a cercare i testimoni, tutto quanto, no? Niente, agli atti non è acquisito, ma è arbitrio questo qua. Io penso, no, è arbitrio, non è una cosa... È vero che c'era la legge Togliatti che consentiva di stralciare, però tutto il resto dove lo faceva rientrare? E quindi mi sto perdendo un po' perché è complicata la cosa. altri casi di sovranismo di questa Corte, quali sono stati? Li avevo elencati qua. Per esempio, cioè ogni testimone di un qualche cosa, di un omicidio, eccetera, quando lo va a dire alla polizia, in genere lo tortura, tra virgolette, di domande. Dove era lei, quando l'ha visto, cosa ha visto, cosa non ha visto. Qui chi ha scoperto il cadavere la mattina, cioè Berardi, il questurino, diciamo, lui con l'altro suo collega Di Mauro, non sono stati sentiti come testi al Tribunale di Vercelli. Cioè, non, è una cosa veramente da... veramente... altre cose che ha fatto la Corte, non ha tenuto conto non soltanto dell'istruttoria, ma di tutti i documenti che avevano prodotto ad Aosta in questura. Per esempio, l'atto di morte del dottor Cesare Matassi, che attestava la morte per impiccamento, è avvenuta alle 2 del mattino, la Corte non gliene frega nulla, cosa fa? Dice che era morto la sera stessa, perché lo diceva la moglie, la quale non c'era però quando è morto il marito, quando sarebbe morto il marito. Cioè la Corte retrodata la morte, alla sera del giorno in cui l'avevano arrestato. E quindi non tiene conto di ciò che è stato scritto dal dottor Matassi, che poi è stato ripreso dal commissario Camillo Renzi, che poi è stato ripreso dagli altri, da Piero Mancinelli, che l'ha comunicato tra l'altro al Ministero degli Interni della Repubblica Sociale Italiana. Ecco, secondo punto. Il terzo punto sono, per leggere questo libro, poi taccio, è quello che ciò che è addotto da chi sostiene il suicidio, cioè due testimoni importanti che hanno detto cose importanti su Chenot, fondamentali sul suo suicidio, e sono Lino Binel e Stanislao Berardi. Di Stanislao Berardi ho già accennato, quello che l'avrebbe trovato al mattino, ma che ha almeno 4, 5, non ricordo bene, o 6
versioni diverse.
Verità diverse tra di loro. Ecco, che quello che non è stato sentito dalla Corte. Ecco, e chi ha detto fino a oggi che Chenot si è ucciso prende una testimonianza di Berardi, solo una, che è favorevole alla sua tesi. Lino Binel aveva l'aura del deportato, che era stato in campo di concentramento, era stato nel movimento partigiano, aveva collaborato tantissimo con Chenot, però Lino Binel quel giorno ha visto Chenot a una certa ora del pomeriggio e poi non l'ha più visto. Rinchiuso nella sua stanza, non si è accorto che Chanoux è stato preso una seconda volta, altrimenti non avrebbe potuto dire, come si chiama il tuo amico, Bassanesi. Bassanesi non avrebbe potuto dire la sera, alle 9:30 di sera, ho sentito Chanoux che gridava, urla di dolore represso. Non avrebbe potuto dirlo se Chanoux fosse stato in carcere, in prigione, nella cella, come c'era ancora rimasto Binel. Binel aveva visto Chanoux, si erano dette due parole in macchina mentre li trasportavano dalla polizia alla caserma, alla casermetti per portarli in cella. Aveva visto Chanoux abbattuto, gli ha detto qualche parola, così era prostrato, e da questo ha dedotto che si è ucciso. Non ha visto, non ha sentito nulla. Tant'è vero che quando gli si mostra, il giudice istruttore fa vedere l'immagine di Chanoux, che abbiamo pubblicato nel libro, lui dice: ma questa immagine che mi si rammostra è nuova per me, non era così l'amico mio quando l'ho visto l'ultima volta. Allora mi chiedo perché Binel, non testimone, solo deduttore di una tesi, no? È stato ascoltato e va bene dal tribunale di Vercelli, no? Mi chiedo perché non ha detto questa sua seconda verità, quella di aver scoperto uno Chanoux diverso da quello che aveva prima sempre detto lui. Non lo dice al tribunale di Vercelli, dice sempre la solita prima versione. Non sappiamo perché. E anche alla ricostruzione di quella notte, Binel l'ha fatta 40 anni dopo, scrivendo un diario, e io ho paragonato il diario di Binel alle mie prigioni di Silvio Pellico. Silvio Pellico, quando è entrato la sera in prigione, innocente, a cosa ha pensato? Alla sua sorte, alla sua sofferenza, a sua moglie, ai parenti, agli amici. Invece Binel parla di tante altre cose molto più elevate che sono credibili 40 anni dopo, a mio parere. Ho detto, ecco, questo più o meno sono i punti, diciamo, che il libro attraversa. Certo, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma io adesso mi taccio e non so.
Volevo aggiungere solo un particolare, a proposito, me l'hai fatto venire in mente tu ora, che su Bassanesi, perché Bassanesi in effetti non lo ha visto, ha sentito urlare, urla di dolore. Quindi diciamo che dei critici possono dire: ma come faceva a sapere, perché Bassanesi dice che era Chanoux quello che gridava, fa come, se non l'ha visto come fa a dire che è Chanoux? E questa è un'obiezione corretta, però si può rispondere a questa obiezione con il fatto che il procuratore capo ha avuto la necessità di modificare la versione di Bassanesi, il che vuol dire che quello che diceva Bassanesi era vero, perché se non fosse stato vero, il procuratore non aveva nessuna necessità di dire: Bassanesi l'ha visto, aveva l'occhio così, aveva l'occhio così. Dice: non l'ha sentito, non l'ha visto, finiva lì. Se il procuratore capo ha avuto la necessità di mentire per iscritto su questa cosa, vuol dire che quello che diceva Bassanesi è vero. Cioè, questo è fondamentale, perché sennò un procuratore capo stava per andare in pensione, non si prendeva la cosa di modificare, tanto Bassanesi l'avevano mandato in manicomio, quindi potevano dire tutto quello che voleva, non si prendeva la libertà di stravolgere quello che lui aveva detto se non c'era un motivo serio per stravolgerlo. Lo ha stravolto perché quello che diceva Bassanesi era vero, aveva sentito Chanoux urlare nei sotterranei della questura.
Aggiungo solo una cosa, visto che è stato citato la mia introduzione. Nella mia introduzione credo di aver documentato come fin dall'inizio ci sia stata una spaccatura inevitabile fra quelli che conoscevano Chanoux, la sua levatura, la sua formazione religiosa, il suo pensiero politico, che non hanno mai creduto nella tesi del suicidio, e quelli invece che ruotavano intorno alla questura, agli ambienti fascisti della RSI, che ovviamente dicono la cosa inversa. Io in questi giorni, e ne abbiamo parlato appunto con Sandro, sono andato a rileggere, e ve la consiglio, è una poesia terribile ma bellissima, di Eugénie Martinet, penso che tutti sappiate e chi era Eugénie Martinet, la grande poetessa, scrive una poesia intitolata Maître e
Martyr. Maître, Martyr.
Maître e Martyr. E in questa poesia sviluppa in maniera lucidissima la dinamica della tortura che ha portato alla morte, introducendo addirittura un particolare ulteriormente terribile, che viene ripreso credo solo da Vincent Trevor, secondo cui il povero Chalou era stato torturato anche alla testa, stringendogli il cranio con dei ferri. Allora, è vero che siamo arrivati tardi, avremmo anche avuto noi storici dei limiti e delle incomprensioni, ma se guardiamo invece, diciamo, l'opinione pubblica, era di gran lunga prevalente la tesi dell'omicidio rispetto a quella del suicidio.
D'altronde il fatto di dover fotografare una persona che si è impiccata in carcere in una maniera così plateale non aveva motivo di farlo, cioè, perché ci sono tantissimi che si possono, ancora oggi purtroppo, si suicidano, ma non è che vengono fotografati e resi poi pubbliche le immagini. Il fatto di fotografarlo in quella maniera, cioè proprio così, direi teatrale, plateale, era proprio perché serviva per dire: vedete, si è impiccato. Cioè, quindi aveva proprio una sua utilità. Fotografie che poi sembra, cioè, tra le altre varie cose, ne sono state scattate tantissime a secondo di quello che ha lasciato scritto Berardi, ma proprio tantissime, le fotografie sulla branda, e poi dice che ha trovato un bigliettino messo sotto la branda, scritto con una matita verde, e questa matita verde, cioè, e quindi questo sarebbe stato, se fosse vero, per i fascisti la cosa migliore. Dice: ha lasciato un biglietto alla famiglia, c'è scritto così così, e questa era la prova. Però quello ha chiesto: ma cosa c'era scritto su questo biglietto? Io non l'ho letto, fa. E dov'è? L'ho dato a un ufficiale italiano, fa. Come si chiama? Non lo so. Cioè, diciamo, tutte cose assurde, cioè proprio sparate così alla meno peggio. Cioè, però queste cose qui sono state scritte. Questo è del 70, mi pare. Sono state scritte nel 70. No, 70, sto sbagliando. Aspetta, te lo dico, l'ho scritto. Se ci vedo ancora. Nel 2000. È stato scritto nel 2000. E nel 2000 Berardi era vivo. Cioè, no, io non è che voglio attaccarlo. Cioè, ognuno può essere. Cioè, io non so cosa avrei fatto in quei casi. Però voglio dire, c'erano delle contraddizioni enormi. Cioè, proprio che saltavano agli occhi così. È pur vero che si dice che i libri, cioè, qualcuno mi ha detto: scrivi pure quello che vuoi, tanti libri non li legge nessuno. Può darsi che abbiano ragione queste persone. Scusa.
Se qualcuno vuole, tra il pubblico, ancora qualche domanda da porre, qualche curiosità, ecco, guarda. Allora, il signore, facciamo, va bene?
All'inizio avete parlato di un video, un documentario video,
sì.
Non so di che cosa si tratta, non è che si possa vedere oggi, non avete pensato di proiettarlo? O
no, avevamo pensato, ma è stato trasmesso dalla RAI 2 anni fa.
Voi ce l'avete. Cioè, l'avevamo proiettato anche in una giornata dedicata, sì, proprio dei Mishanu.
La biblioteca, 18, mi spiace però, dirlo, la biblioteca di Aosta non l'ha acquisito.
Ecco, dov'è che si può reperire eventualmente?
Da nessuna parte. Lo posso dare io.
No, ce lo può sintetizzare?
Ma il documentario è tutto,
è quello che è
praticamente
scritto,
è la prima parte,
il testo.
Le prime 30 pagine del libro è il testo del documentario. Poi ho fatto un'aggiunta quando abbiamo deciso di fare questo libro, che sono ritornato a Torino per fare le foto, e c'è l'aggiunta finale del fatto dei piedi che io prima non avevo visto, perché le fotografie che sono state mandate a Torino dalla questura, richieste dal giudice Corrado, ne sono state mandate due con il taglio dei piedi, per cui non si può vedere assolutamente l'impiccamento completo. Quello in cui si vedono i piedi sono stati oscurati, cioè i piedi non si vedono che sono così, perché sono stati oscurati, e questo me l'ha detto un insegnante dell'Istituto di Fotografia a Roma, ma e lui poi mi ha fatto la fotografia chiara, schiarendola, e c'è nel libro, e io gli ho chiesto, ma la potevano fare allora? Certo, molto meglio di quello che ho fatto io, loro avevano il negativo, cioè, ma l'hanno scurito perché sennò si sarebbero viste le posizioni dei piedi, che non erano quelle di un impiccato.
Anzi, se vai indietro, alla prima richiesta hanno detto che non avevano le foto, non sapevano neanche
chi fosse il fotografo. Alla prima richiesta, Corrado, il giudice Corrado aveva richiesto per il processo... Matassi, mi pare che fosse.
47, Torino.
Aveva richiesto queste fotografie che sapeva che c'erano. La questura di Aosta nel 46, però diciamo che il passaggio dal fascismo alla cosa è stato molto... Hanno risposto che non le hanno, che non sanno chi le ha fatte, e forse le ha fatte un milite di cui non conoscono il nome, nessuno sa niente di niente. E poi invece si vede che il giudice ha insistito, gli hanno mandato due fotografie, una con i piedi tagliati per cui non si vede niente, che c'è nel libro, e l'altra con i piedi totalmente neri per cui non si vede niente. E sono le uniche fotografie che ci sono, anche se Berardi dice che sono state scattate almeno una ventina di fotografie a tutta la stanza, però diciamo che non esistono, non ci sono. Per vedere il documentario, voglio dire,
organizzare un'altra occasione.
Faccio un'altra proiezione, però diciamo è precedente. Purtroppo la biblioteca non l'ha acquisito. Io ho proposto la proiezione, lo dico non per essere polemico, ma per dire. Ho proposto la proiezione, l'ha proiettato la biblioteca di Sar. La proiezione a 14 biblioteche della Valle d'Aosta, due mi hanno risposto, non ci interessa l'argomento. Per iscritto. Cioè, va bene,
cioè,
senza motivazione non siamo interessati alla proiezione, va bene, cioè, non è che chiedevo soldi per proiettarlo, cioè, io lo faccio per hobby questo lavoro, cioè, quindi prego.
C'è stata una cosa che ha detto Paolo Mugliano che mi ha fatto venire in mente, è stato un flash che mi ha riportato indietro di 65 anni, nel senso che questo racconto che Chaloux è stato ucciso perché gli hanno compresso il cranio era la versione che ho sentito in famiglia, cioè quanto è stata diffusa nella Vox Populi questa cosa qua, che probabilmente è vera, e quanto poi su queste cose si è ricavato, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui ristabilire la verità dei fatti è il primo passo per poi poter dare dei giudizi fondati non sulle fantasie, ma sulla sostanza. Da ultimo, i drammi di quelli che sono stati suicidati in questura, purtroppo Chaloux non è stato l'ultimo, diciamo così, perché questo è successo per altre volte, ma questa è un'osservazione che travalica questa serata.
Volevo dire che questa cosa del cranio non risulta dalla analisi autoptica, non... È una cosa che si è detta,
dall'analisi autoptica che ha fatto quello di Torino.
Sì, non risulta, non risulta. Quindi non sappiamo, non possiamo dirlo. Non risulta dalle foto, questo sicuramente no. Ecco, certo. Non risulta. Io mi ero permesso di tradurre appunto quella parte della poesia della poetessa Angélie. Eugenio Martinet, se non ci sono altri interventi, ecco, casomai la leggiamo dopo un pezzo della poesia. Prego, altri interventi.
Ma il cadavere di Chaloux, io non lo so, è rinvenibile, cioè si sa dove sia?
Sì.
Venire a fare un'indagine oggi sul cranio.
Ne parliamo dopo di questa réformée l'histoire, vediamo dopo. Ne parliamo dopo.
Non lo so, però mi sembrano delle osservazioni spontanee. No?
Certo. Prego, Carmelo.
Io volevo chiarire un punto che forse non ho capito bene io. siccome vince, tratte molto sull'esame autoptico, che è importantissimo perché effettivamente poi è la scienza che stabilisce alcune cose, non ho capito se il medico che ha eseguito questo esame, nel descrivendo le condizioni del cadavere, descrivendolo ha mentito o no, perché da un punto di vista scientifico, se lui le ha descritte correttamente, qualsiasi anatomopatologo, qualsiasi medico legale, anche se poi non c'è scritto non è suicidio, capisce subito che è un suicidio. Allora, volevo capire questo punto.
Ma io ho dedicato un capitoletto a questo problema dicendo l'immunità che assicurava il regime sul falso ideologico. C'è un capitoletto apposta, un paragrafo specifico, perché c'era il codice Rocco che non era poi il peggiore dei codici, no? Però in realtà il regime sembrava averlo acquisito, ma in realtà non lo metteva in pratica. Nel caso specifico, le reticenze che ci sono, quelle le poche che ho dette, potrei dirne ancora altre, dimostrano che il falso ideologico era comunque assolto, era tranquillamente poteva farlo il giovane, anzi forse è stato costretto a farlo, non facciamo a saperlo. Di fatto, quelle poche citazioni che ho fatto dovrebbero dimostrare l'impunità che gli veniva assicurata. È disonestà questa, cioè, reticenze, eccetera. Falso ideologico.
Non ho ben capito la domanda.
Posso dire una cosa? Certo. Perché da quello che ho capito, il testo dell'autopsia fatta all'epoca dice pochissimo e non concorda con ciò che si vede, sia dalle testimonianze sia dalla foto. Quindi esatto. Chiaramente un testo falso, in cui viene detto troppo poco. Questo coincide con il discorso sulla l'impunità.
Troppo poco, ma comprensibile per un esperto, per uno del settore.
Sì, ma mancano degli elementi che noi sappiamo essere presenti, sia per le testimonianze del canonico Bovare, eccetera, e sia per il voto. Mancano delle cose evidenti, delle chimosi evidenti, non sono descritte,
descritte nell'autopsia.
E noi sappiamo dalle foto e da testimonianze di chi ha visto. Quindi chiaramente, da quello che ho capito, l'esame autoptico spicca perché dice pochissimo.
Perché dice pochissimo.
Troppo poco. E quindi è chiaramente un falso, insomma. Un falso.
C'è una specie. Non dire.
In questo senso. Per cui è importante proprio perché dice troppo poco. Giusto? A me non
come...
sì.
Prego.
Ecco, chiedo scusa. E per collegarmi a questo, forse ecco, e l'ha sottolineato anche lei, il fatto che Avercelli non lo abbiano acquisito, forse dimostra proprio la volontà di non voler capire quello che fa le righe, dice la signora, comunque ecco, di non voler approfondire. Quindi alla fine è un po' la chiusura del cerchio.
La Corte avrebbe dovuto servirsi, se l'avesse acquisito, secondo me, avrebbe dovuto servirsi di esperti che sanno, per esempio, noi abbiamo messo qui nell'apparato fotografico il disegno di Leonardo da Vinci, che non essendoci fotografi a quell'epoca, fu chiamato appunto a disegnare la morte di chi aveva ucciso Lorenzo II dei Medici. Dopo 2 anni l'hanno beccato e l'hanno impiccato. E Leonardo fa il disegno, descrive addirittura sempre al suo modo, no? Al contrario, la scrittura, tutti gli indumenti, no? E poi vedete il disegno con le... con i piedi verso il basso, no? I piedi. Ecco, cioè, dovevano sapere, ma in quel momento noi non sappiamo dove era il dottor Farinè che aveva rilevato il fatto, primo, di non essere stato chiamato lui, essendo medico condotto, ad Aosta c'era la condotta medica, per fare il certificato di morte, ma hanno chiamato Matassi, che era delle SS italiane, anche se era un medico, ed era un pediatra. No? Non sappiamo, non so se rendo l'idea, cioè l'obiezione alla Corte gliela poteva porre solo un esperto. Molte volte le corti hanno imparato a farlo questo finalmente, a chiamare lo storico, a chiamare l'antropologo. E lì non c'è stata nessuna cosa di tutto questo, perché c'è stata solo la voglia di stralciare questo fatto pesante che pesava come un macigno. Anche perché il presidente del tribunale, di cui ho ritessuto la vita scocciando e riscocciando il mio amico Patrizio, che da Roma mi mandava i documenti, per fortuna che avevo lui, dice: ma non serve a niente, no, abbiamo ricostruito la vita del presidente del tribunale, che era un uomo immotivato, punito, era stato mandato lì perché proprio non sapevano dove metterlo diversamente, insomma, no? E quindi anche questo presidente così, no? Messo lì apposta, che non aveva voglia, no? Non ci salva il fatto che tra i giurati ci fossero degli ex partigiani. Primo, perché i partigiani potevano essere di qualunque tendenza politica. Secondo, perché studiando in tutte le corti italiane abbiamo scoperto, e questo lo si può vedere dal libro di Focaldi, come i giudici di tribunali, i presidenti, manipolassero le giurie, facendo credere tantissime cose a persone che non erano competenti.
E comunque nel libro questa modalità di agire è ben comunque spiegata in un capitolo proprio di Leossandro Di Tommaso, Verità giudiziaria e conoscenza storica. È interessante anche il libro perché, al di là del fatto specifico, con questa introduzione spiega un po' il modus operandi che giustifica alcune poi quelle che sono state le decisioni dell'epoca. Quindi diciamo che da questo caso particolare, anche sia nell'introduzione che in capitoli del professore Di Tommaso, si dà una spiegazione storica di questi atteggiamenti, e che è molto utile secondo me questo capitolo tuo di approfondimento. E direi che la poesia magari potrebbe dare un senso di riflessione.
Se c'è qualcuno che la vuol leggere in patois meglio di me, io non la leggo in patois, la leggo in italiano. Così.
Beh, chi può leggere in patois? Tu?
Così
a naso.
Dai,
possiamo farlo. Poi,
diventa troppo lungo, poi a leggere in italiano per gli italofoni.
Dov'è?
Comincia
di poesia.
Ricordi, poi segui qua. Che... Poi io leggo in italiano.
Sì, va bene.
Ma
no, io penso che lo si può capire.
Vieni davanti, che se no non ti vedono laggiù. No.
Ricordate voi, bianco vendrezzimo man. Mi da tendre, schuen cut totte na via, e te lo vei passibà di pappa i garçon. I menten di grammon, tozzo fermo il mio ablo, sen che buzz le zenle na longa partia. Ricordate vo bien che vendressimo man. Pren lo gnaro pe man, portalo sui sonzon, che veiei un piglien che la vuia de plana, e le zegne e le fer, e le cou de Batoncan, le maître l'emprei, l'antapallo en prison. Ricordate-vous bien que vendrait ce moment. Si se meurt de prison, que se saron de pi, pelei nianchi la tita, le pays sont plein de sang, et la bozze le blaye, quand le maître le mort, le servile sorti. Ricordate-vous bien que vendrait ce moment. Le moment balancha di supremo equilibre, che si segnau tordu, e tra i ten votre fla, co pape lo menten, lei son passi de dire to, esprit detendu, per mille somo libro.
Leggiamo in italiano così italofoni. Mi sono permesso di tradurlo, era nel cervello, sapendo che non era vero, l'ho tradotto in modo metaforico, spirituale, che quindi è colpa mia se la traduzione non è di quel punto fedelissima. Maestro e testimone, 18 maggio 1944. Ricordatevelo bene, che quel momento verrà, ma aspettarlo spesso costa più di una vita, e lo vedi passare dal padre verso il figlio, tra le grandi montagne sempre salde e immutabili, ciò che attrae le persone è una lunga sfida. Ricordatevelo bene, che quel momento verrà. Prendi il bambino per mano, portalo in cima, perché veda oltre il panorama della valle e le catene e le manette e le percosse quando presero il maestro e lo misero in prigione. Ricordatevelo bene, che quel momento verrà, quelle mura della prigione che si avvicinano sempre di più a tagliargli la testa, i capelli sono insanguinati, la bocca è pallida, quando il maestro è morto il cervello si è librato nel mondo. Ricordatevelo bene, che quel momento verrà, il momento giusto dell'equilibrio supremo, in cui quei grossi nodi che non vi lasciano respirare, tagliati tutti a metà, lasciano passare di corsa lo spirito che si dirige tra gli uomini liberi. Questa poetessa, lo conoscete, Julie Martinet, molto stimata da Solmi, da Montale, da Pasolini, era la mamma di Giulio Dolchi. È proprio il giorno dell'arresto di Chanoux ha scritto questa poesia. Ed è una poesia che non lascia sperare in una liberazione, perché ci dice sempre, ricordatevi bene, no? Voi potete rimanere ancora in questa situazione. Quello ci ha insegnato a resistere. E io non so se posso finire dicendo che l'emblema di Chanoux è la mano destra con le dita flesse. Certo. Le ha trovate così anche l'anatomopatologo. Le dita flesse. Non ha detto niente. Noi diciamo che un impiccato con le dita flesse non esiste. Esiste un uomo resistente che con quella mano con le dita flesse dimostra di aver lottato. Volevo solo dire questo.
Volevo ringraziare gli autori perché perché io faccio parte della famiglia e diciamo per noi il nonno è sempre stato un po' un tabù, perché non si poteva parlare di queste cose in famiglia, forse è per questo che per tanti anni non sono venute fuori queste cose, era troppo presto. Adesso, prima con gli scritti, poi con il documentario che ho visto 2 anni fa, sono venute fuori tutta una serie di cose che poi con questo libro si sono poi incrementate, degli spunti anche di studio, di riflessione e soprattutto una cosa importante che questo libro evidenzia, l'importanza di definire una verità, che sia una verità storica, e non solo quella
tribunale,
quella giuridica, no? Perché è importante che ci sia una verità storica. Io ho sempre pensato che non fosse così importante come fosse morto mio nonno, perché era importante il pensiero, no? Quello che aveva lasciato. In realtà, alla luce anche di tanti attacchi alla persona, ritengo che invece sia importante definire anche la verità storica. Per la persona, per la famiglia, per la comunità intera e per la storia. Certo. E perché quando tu distruggi una persona, distruggi anche il suo pensiero, quindi è importante certo. Vari livelli.
Il pensiero rimane.
Il pensiero rimane, però lo metti un po' in discussione, perché quando... Sì. No, io lo penso... Non lo pensavo fino a poco tempo fa, pensavo che non fosse importante, anche perché in famiglia ci hanno sempre detto, insomma, questa cantilena, e invece grazie a voi ho cambiato idea.
Peccato essere arrivati tardi, ma non abbiamo trovato prima.
No, vabbè.
Lui si è imbattuto troppo tardi con il Bassanese.
Ma forse non erano maturi i tempi, e poi non c'erano i documenti.
Ma forse non c'era la volontà.
Perché non c'era la volontà.
Già nel 76 anni fa il medico Antonio Farinè aveva detto quello che ho detto io.
Sì, c'erano già...
Lui ha detto
ma
quello.
All'epoca era importante più il bollino del martire?
Sì, sì.
No? Era troppo fresco, non lo so.
Sì, non si
adesso, ecco, adesso questa cosa apre nuove prospettive anche.
Speriamo che ci siano tanti ricercatori. Noi siamo
riaprire qualcosa, qualche storia. Okay.
Grazie.
Allora, ringraziamo perché siete rimasti tanti fino alla fine e l'ora è tarda, speriamo insomma di avere dato degli spunti. Ma sai che qui in Val d'Aosta verso quest'ora qui si va quasi a mangiare.
C'è TG adesso, ma vabbè, saltiamo per la volta.
No, e ringraziamo soprattutto gli autori che hanno saputo così illustrare il testo e anche soffermarsi in quei punti chiave che ci aiutano sia a comprendere questo fatto specifico che per la famiglia sicuramente e per la comunità ha un valore grande e per chi ha saputo anche dare un quadro storico in cui inserire questa vicenda. Vi ringrazio e speriamo di poter comunque affrontare anche altre ricerche. Come dicevo io, il campo della ricerca è sempre aperto e va su varie direzioni, ma sempre importantissimo. Arrivederci.
Grazie.